Ravvedetevi, perché il regno di Dio è vicino. Domenica scorsa abbiamo cominciato a vedere Atti capitolo 2, dove troviamo il ravvedimento dopo il ministero di Gesù. Sappiamo che Gesù è stato immolato, sepolto, risuscitato e che appareva ai suoi discepoli per 40 giorni prima di essere tolto dalla loro presenza. Gesù aveva detto ai discepoli di aspettare, rimanere a Gerusalemme finché il dono promesso del Padre non sarebbe arrivato a loro. E così per quei 10 giorni, dall'ascensione di Gesù fino al giorno della Pentecoste, stavano lì a Gerusalemme. Abbiamo un po' di versetti lì che parla di come hanno vissuto quei giorni, la difficoltà di del quale hanno avuto, quello che facevano, decisione che hanno preso come gruppo in quel momento. Ma arrivato il giorno delle Pentecoste, all'inizio di capitolo 2, troviamo quello che chiamiamo l'inizio della Chiesa, la nascita della Chiesa. La vita di Giovanni Battista, come il ministero di Gesù stesso, era svolto sotto l'economia dell'Antico Testamento. Dopo la morte e la risurrezione di Cristo, troviamo una nuova economia, un nuovo modo che Dio agisce con gli uomini. L'altro giorno in classe parlavo con gli studenti riguardo alla crocifissione di Cristo e ho chiesto a loro gli avvenimenti riguardo alla crocifissione di Gesù. Che cosa è successo? E hanno parlato di diverse cose, la flagellazione, come è stato inchiodato sulla croce, diverse parole che hanno fatto o che Gesù ha detto mentre stava sulla croce. Ma ripetevo la domanda, e che cosa è successo al momento della morte di Gesù? Erano che ne sappiamo, non hanno detto, ma l'espressione era che ne sacci. Ho descritto a loro più o meno come era il Tempio in quel periodo, come il tabernacolo nell'Antico Testamento, come nel Tempio c'erano due stanze principali. Uno che era frequentato tutti i giorni dai sacerdoti e l'altra solo una volta all'anno, il giorno dell'espiazione del peccato di Israele, solo portato dal sommo sacerdote e lui doveva avere il sangue del sacrificio per entrare nel luogo santissimo. E fra la prima stanza e la seconda stanza c'era un velo, una cortina. Non so quanto spesso era, ma immagino che non era indifferente. Ma ho detto a questi studenti, al momento della morte di Gesù, Quella cortina è stato spaccato da cima in fondo. Una cosa che poteva fare solo la mano del Signore. Ho chiesto, ma che cosa significa questo? Significa che il barriere, la barriera che impediva il popolo peccatore di avvicinare al Dio Santissimo è stato tolto di mezzo. I sacerdoti servivano come tramite fra il popolo e Dio. Ma al momento di Gesù, quella barriera è stato tolto di mezzo, dando libero accesso di entrare al Padre, al Dio Onnipotente, perché il prezzo del peccato che separava la comunione da un Dio Santissimo, da un peccatore, quell'ira che impediva i peccatori di avvicinarsi a Dio, quella barriera è tolta di mezzo. È molto interessante, molto bello questo. Mi dice più che tanti volumi potessero dirmi riguardo alla apertura, l'invito di Dio stesso al peccatore di venire a Lui. Perché il problema del peccato è rimediato. Ma durante quel periodo di 50 giorni, dalla Pasqua fino alla Pentecoste, non vediamo un grande movimento, un grande entusiasmo dei discepoli. Per 40 giorni Gesù appareva a loro. Non abbiamo dei documenti, non abbiamo dei insegnamenti che è indirizzato in particolare a quel periodo lì, meno dal primo giorno e secondo giorno, quando Gesù ha dimostrato ai discepoli che veramente è risorto dalla morte. Ma quando Gesù è stato tolto, ha detto: aspettate a Gerusalemme finché non ricevete il dono che Dio ha promesso. Arrivato al giorno delle Pentecoste, i 120 credenti erano insieme. Tutto un tratto soffiava un vento impetuoso e fra i credenti c'erano i segni che qualcosa succedeva. C'erano le fiammelle che poggiava su ognuno di loro. Hanno cominciato a parlare in lingue, una cosa che non aveva mai successo prima. La gente di fuori ha sentito un rumore, non sapendo che cosa fosse, sono scesi in strada. Non potevano accendere la televisione. Ah, che cosa sta succedendo? Sono scesi in strada. Che cosa sta succedendo qua? Avete sentito quel rumore? Che cosa era? E 120 sono scesi in strada e hanno cominciato a parlare a tutti quelli che hanno trovato in strada delle grandi cose di Dio che Dio ha fatto attraverso a Gesù. Troviamo che c'era un elenco molto grande di pellegrini che erano a Gerusalemme per la festa di Pasqua, gente da tutto l'impero romano, che dicevano: oh, ma questi qui sono galilei, sono ignoranti, non hanno studiato altre lingue, non sono usciti mai da casa loro se non per venire a Gerusalemme. Com'è che noi sentiamo parlare nella lingua natia nostra? Gente dall'Africa fino all'Europa, fino all'Asia, che sentivano le grandi cose di Gesù nella lingua natia loro. Qualche schernitore stava lì. Questi qui, niente è successo. Sono solo ubriachi, hanno bevuto troppo. E Pietro si alza in piedi e comincia a spiegare che cosa stava succedendo. Sappiamo che era le 9 di mattina in circa, perché nel discorso di Pietro, proprio all'inizio diceva, fratelli, questi non sono ubriachi come pensate. È troppo presto nella giornata, è solo la nona ora. Come possono essere ubriachi già? E ha cominciato a spiegare che questo era l'adempimento della profezia del profeta dell'Antico Testamento, di questo che doveva essere il segno che Dio stava operando con la gente. E abbiamo cominciato a leggere a Pietro questo messaggio, questa predicazione di Pietro domenica scorsa. E vogliamo riprendere il discorso. Dove siamo? Ok. Riprendo la lettura al versetto 14 di capitolo 2 di Atti. Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce così, dicendo, uomini giudei, e voi tutti che abitate a Gerusalemme, vi sia noto questo, e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto terza ora del giorno, ma questo è quanto fu annunciato per mezzo di Gioele, il profeta. Avverrà nei ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I figli, i vostri figli, le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno visione. E l'ultima frase non vedo. E? Ok. Anche sui miei servi e sulle mie serve i giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno, farò prodigi nel cielo, segni sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E domenica scorsa ci siamo fermati qua, che è lo stesso versetto che troviamo in Romani capitolo 10, versetto 13. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. La promessa di una salvezza, la salvezza che segue dai versetti precedenti, versetto 9 e 10, che se confessi con la tua bocca Gesù come Signore, credendo col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Perché? Ma perché?
Con il cuore si crede per ottenere la giustizia.
E con la bocca si fa confessione per essere salvati. E chiunque avrà invocato il nome del Signore in quel modo sarà salvato avrà la vita eterna. Pietro, continuando a predicare, dice: uomini di Israele, ascolte queste parole. Gesù Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, dopotutto era lì a Gerusalemme anche durante queste feste, che tutta la gente doveva venire da tutti i paesi stranieri. Uomo che Dio, Gesù Cristo Nazareno, che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi, segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stesse ben sapete, quest'uomo, quando vi fu date nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Vi sembra strano che Pietro sta dicendo a questi ebrei da tutto l'impero che erano loro che hanno inchiodato Gesù sulla croce? Non era Pilato che ha detto: vi lascio crocifiggere. Non erano soldati romani che hanno messo i chiodi nelle mani e nei piedi. Non erano soldati romani che hanno messo la lancia sul fianco, o dovrei dire nel fianco. Non erano i romani che l'hanno fatto? Sì. Ma chi erano che hanno detto a Pilato: crocifiggilo? Erano i pellegrini e gli abitanti di Gerusalemme che stavano lì per la festa della Pasqua. Crocifiggilo. Dopo che è stato approvato da Dio, voi lo uccideste. Ma Dio? Dio è intervenuto. Dio li ha risuscitato. Dio non lo ha lasciato lì per restare in pace per l'eternità. Dio ha sciolto degli angosci legami della morte, e aiutami con l'ultima frase.
Perché non era possibile che gli fosse da essa trattenuto.
Perché non era possibile che fosse trattenuto dalla morte. Pietro, continuando, dice infatti: Davide il re, Davide colui che era più riconosciuto per Israele, la speranza di Israele, la monarchia più lunga, o la dinastia più lunga di Israele, di Giuda. Da Davide doveva nascere il Messia. Il Messia è profetizzato che siederà sul trono di Davide. Questa parte è ancora futuro. Ma Davide, essendo un re, ha fatto anche delle profezie interessanti. Dice Davide, dice di Gesù, del Messia: io ho avuto il Signore continuamente davanti ai miei occhi, perché Egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato e anche la mia carne riposerà nella speranza. In quei 3 giorni che era morto, il corpo suo giaceva nella speranza della risurrezione. Perché, dice Davide a Dio, tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita. Tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Bella profezia. Belle parole. Bella profezia messianica. Profezia del Messia. Profetizzato che Gesù sarebbe risuscitato. Continuando, Pietro dice, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e abbiamo ancora la sua tomba fra di noi. Infatti, se dovessimo andare in Israele oggi, potremmo visitare la tomba occupata ancora dalle spoglie di Davide, il re di Israele. Progenie del Messia. Questa tomba ancora a giorni di oggi tra di noi. Egli dunque, Davide, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, prevede la risurrezione di Cristo. E ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù, non un altro Gesù, non un altro discendente, ma questo qui. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. La risurrezione, di che cosa ha da fare? Se qualcosa risuscita, che cosa significa? Vuol dire che ha preso un altro corpo? Attenzione, potete ricevere un invito, come noi abbiamo ricevuto ieri, di andare ad assistere a uno studio biblico e a una una rammemoranza di Cristo fatto dai testimoni di Geova. Ok? Ma sapete che loro non credono nella risurrezione di Gesù? Dicono di sì. Se parli con loro della risurrezione di Gesù, diranno sì, Gesù è risorto, sì, 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 sì. Ma la loro idea della risurrezione è che Dio ha dato un altro corpo a Gesù. e nonché quel corpo è risuscitato. Attenzione, quello non è risurrezione, quella è reincarnazione, non risurrezione. Perché la risurrezione ha da fare con un corpo che era vivo, che è morto, e quel corpo risuscita. Questo è il concetto della risurrezione biblico. Questo è il racconto che troviamo nei Vangeli riguardo a Gesù. Quando Gesù, o anche gli altri profeti nell'Antico Testamento, qualcuno nel Nuovo Testamento degli Apostoli, hanno risuscitato qualcuno, era quel corpo che in quel momento era morto, che è tornato in vita. Non era un altro corpo. Risurrezione non è risuscitazione. Si dice così? Risuscitazione. Risuscitazione. Quando andiamo in pronto soccorso o quando abbiamo rianimazione, in inglese risuscitazione, ok? Perché c'è riporti a respirare la persona. Ma in quel caso non è che quella persona era morto, era lì lì. Ma non possiamo dire risurrezione, ma risuscitazione o rianimazione. Che cosa fanno nella... No, non devo insegnarvi italiano. Quello non è risurrezione, quella è un'rianimazione che fa rivivere quel corpo che sta per morire. Ma chi ha mai fatto risuscitare un corpo che era morto per 4 giorni o 3 giorni? Ricordate circa una settimana prima della crocifissione di Gesù, che l'hanno chiamato Gesù dalla Galilea? Oh, vieni subito, il tuo amico sta male! E Gesù ha detto, questa malattia non è per la morte. E allora è rimasto in Galilea per qualche giorno. E poi ha detto, ehi, discepoli, andiamo in Giudea. Perché? Perché Lazzaro dorme e vado a svegliarlo. Ah, se muore, se dorme, va bene, starà meglio. È una buona cosa. Oh, raga, Lazzaro è morto. Scusate, ma l'angonedano si dice bene in quel senso lì, no? È morto! Potete immaginare i discepoli? Non capisco più niente. Seguiamolo. Chissà quale guai si caccerà. Sta andando in Giudea dove volevano uccidere poco tempo fa. Andiamo dietro a lui. Arrivando da Lazzaro, quanti giorni era già morto Lazzaro? 4 giorni. Se avete fatto uno dei quiz anni fa, forse avresti ricordato. 4 giorni era morto. Oh, andate a togliere la pietra. La sorella di Lazzaro!
Signore, ormai lui puzza.
E la puzza di uno che è morto da 4 giorni non è molto piacevole. Poi, non ti ho detto. Mi sfugge la parola, qualcosa della risurrezione. Ah, sì, io so che mio fratello vivrà nella risurrezione. Ragazza mia, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me non muore mai. E anche se muore, vivrà. Va bene, togliete la pietra. Viene raccontato che Gesù prega al Padre, Padre. Io so che esaudisce le mie preghiere, ma perché loro possono capire. E sembra che smette a pregare a Padre in quel momento e dice, Lazzaro! E non c'era nessun altro nella tomba, allora non sappiamo che reazione aveva Lazzaro. Adesso deve, Lazzaro! Vieni fuori! E racconta che Lazzaro viene fuori, tutto legato, secondo i riti di quell'epoca. Secondo i riti che Gesù era sepolto. Avete mai paragonato la risurrezione di Gesù e la risurrezione di Lazzaro? Lazzaro quando è uscito dalla tomba era tutto legato. E Gesù ha dovuto dire alla gente, slegalo. Alla risurrezione di Gesù, che cosa è cambiato? Le bende che legava il corpo erano lì per terra. Il copriviso che c'era era ripiegato da parte. E lui non c'era. Che indica quella risurrezione spirituale. Lazzaro è morto un'altra volta. Lui è risuscitato a questa vita che conosciamo noi adesso. E un giorno avrebbe dovuto morire di nuovo. Ma la risurrezione, che è la nostra speranza, è una risurrezione diversa. Le bende che tenevano Gesù erano lasciate nella tomba. Lui è entrato nella stanza con le porte chiuse. E a renderci conto che il nostro corpo risorto sarà come il suo corpo. Pietro, facendo riferimento alla profezia di Davide, dice, questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. Di ciò, noi, i 120 che parlavano, testimoniavano in strada, noi siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato da dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Questo è l'adempimento di quella profezia di Gioele, che Dio ha sparso su questi che testimoniano di Gesù Cristo. Davide, infatti, non è salito in cielo. Eppure egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi. Sappi dunque, continua Pietro, con certezza, tutta casa di Israele, che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Chi ha crocifisso Gesù? Voi! Come risponderesti tu se 50 giorni prima, davanti al tribunale, tornati quei 50 giorni, ritrovandoti di nuovo a Gerusalemme per un'altra festa obbligata dalla legge, a sentire: voi avete crocifisso. Come ti saresti sentito? Un altro di quei pazzi. Ma qui, dietro una evidenza che non potevano negare, dietro la convinzione dello Spirito Santo della loro colpevolezza riguardo alla morte di Gesù, sentivano qua dentro che Pietro aveva ragione. E la loro risposta? Udite queste cose. Esse furono compunti nel cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare? Siamo colpevoli di sangue innocente. Siamo colpevoli di chiedere la morte di colui che Dio ha mandato come il nostro Messia. Quello che è fatto. Non possiamo cambiare quello che è successo. Che possiamo fare? Potete sentire la loro perplessità, la loro commozione. Proprio questo fatto. Oh. Che possiamo fare? Quello che è fatto è fatto. Ma il Signore aveva un altro piano. Che cosa potete fare? C'è un cosa che potete fare. Pietro, dice loro, ecco la nostra parola, ravvedetevi e siate battezzati, ciascuno di voi, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. A battezzarsi nel nome di Gesù Cristo che cosa significa? A testimoniare, io credo che Gesù è il Signore, figlio di Dio, morto per i miei peccati. Che Lui mi perdona, che Lui mi dona quella vita eterna che promette. Ravvedetevi ciascuno di voi. Ma non dice perché il regno di cielo, dei cieli è vicino. Dice ravvedetevi e credete nel nome di Gesù, dimostrandolo e credere, battezzandovi nel suo nome. Perché il regno dei cieli è arrivato. Vorresti entrare a far parte del regno dei cieli o vorresti rimanere nella condizione di colpevolezza che hai sentito, che stai sentendo adesso? Ravvedetevi ciascuno di voi e sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo perché per voi è la promessa. Per i vostri figli è la promessa. Per tutti quelli che sono lontani è la promessa. Per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà. Oh! Se volete il perdono, credete nel nome di Gesù Cristo. E con altre, molte altre parole, scongiurava e assoltava dicendo, salvatevi da questa generazione perversa. La risposta della folla, quelli che accettarono la sua parola, furono battezzati. Accettare il messaggio vuol dire credere il messaggio. Non accettare il messaggio è di non credere. E l'autore di Atti dice, in quel giorno furono aggiunti ai discepoli 3.000 persone. Erano perseveranti ad ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nella preghiera. Ognuno era preso di timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendendo la proprietà e i beni e distribuivano tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assiduamente e accordi nel tempio, rompevano i pani in case, nelle case, prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. il ravvedimento del Nuovo Testamento, il ravvedimento del Regno dei Cieli è il messaggio. Ravvedetevi, perché Gesù ha pagato il tuo debito. Gesù, pagando il tuo debito, vuole perdonarti dei tuoi peccati. Vuole aprire la comunione con Dio Padre. Vuole donarti la salvezza, la vita eterna. Ravvedimento, il messaggio del ravvedimento nuovo. Il messaggio di ravvedimento che non è solo un sì, io so che sono peccatore e spero che arriva presto il Salvatore, ma il ravvedimento, sì, io sono peccatore e sono perdonato per merito di Gesù Cristo. Il Regno dei Cieli non è più vicino. Il Regno dei Cieli è arrivato. E chi crede in Gesù, per chi è, per quello che Lui ha compiuto. Credendo che Dio gli ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questa è la promessa della parola di Dio. E possiamo ringraziare ogni giorno se questo è avvenuto nella nostra vita. Se non è venuto, il momento di ravvedimento è ora. Crederai in Gesù come tu, Signore Salvatore? Perché questo è il messaggio che Lui vuole comunicare a te. Signore, ti ringraziamo perché questo piano che tu hai preparato è un piano che non avremo mai potuto immaginare. Tu, Signore, che hai creato tutto, hai sostenuto tutto la tua creazione, che hai preso una forma come la nostra, hai vissuto come noi, hai conosciuto la tentazione come noi, e hai sofferto quando hai dato la tua vita come sacrificio per redimerci dal peccato. Signore, grazie per la tua fedeltà in questo. E Signore, per noi che abbiamo già creduto, che la realtà di quello che hai fatto possa essere rinnovato in noi, perché possiamo dedicarci di più a svolgere questo messaggio, di annunciare questa buona novella. E Signore, per quelli che hai portato qui stamattina per sentire questo messaggio di buone notizie, ravvedetevi, credete in Gesù, che Signore possono capire che cosa significa Perciò, Signore, opera anche nei loro cuori. E ti prego che oggi possa essere il giorno della salvezza anche per loro. Per questo ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.